Sono partito troppo lanciato.
Ad un tuffo in mare aperto preferisco stare certo di chiudere la quest di Fallo Berto.
E se a questo ci aggiungo anche un film di Star Wars, tu capisci che tempo per sport non ne ho.
Io non di Sebastiano
ascoltare punk, voglio livellare, leggere The Dunk,
oppure guardare la season finale del Trono di Spade.
E con Sheldon ho avuto Juve Naruto, che cavuto sono cresciuto.
La tipa che scassa la lascio alla cassa perché sta per iniziare ancora
una settimana da
Buonasera, buonasera nerd, non nerd, ma se non siete nerd cosa ti ascoltate a fare? E quindi siamo tornati, siamo tornatissimi, sempre più lanciati, e anche questa volta siamo live su Facebook. Intanto arrivano dei rumori molesti dal cortile, dato che la puzza è uscita possiamo anche chiudere la finestra. E come sempre no. Saluto qua davanti a me il puzzolente Alessandro.
Ma non è vero, non è vero.
A proposito di puzzolenti, anche Kurt reclama un saluto.
Ciao, 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 ciao.
Bene, e mentre puzzolente non è, ma ha dei seri problemi con le cuffie, il nostro caro Seb.
Buonasera a tutti, stasera si improvvisa.
E allora ha deciso di fare senza, come si dice in questi casi.
E bravo Seb, ma non ti vanno le cuffie?
Non lo so, hanno curate le prime che c'erano.
Riprova un po' intanto, che al massimo te ne diamo altre. E cosa è successo in questa settimana videoludica? Da quel che ho capito i nostri cari amici qui presenti sono andati avanti con Horizon, giusto?
Giusto.
Giusto, giustissimo. E
siamo belli frizzanti oggi, belli,
non
belli
troppo
cazzutelli,
io.
Belli frizzanti.
Già stai bevendo dell'aloe.
Data del cazzo.
Ah, ok, era solo
ma
la bottiglia.
Troppo perché sono stato via questo weekend, quindi non ho avuto la
ma sei stato ad Auschwitz?
Anche?
In Polonia.
E si vede dall'umore,
esatto,
con cui è tornato.
Dall'umore così, ma ebreo.
Io devo dire che sono...
Sono cotto perché ho dormito 3 ore.
Ah, ho capito, 3 ore in tutto il weekend.
E sai cosa mi sembra? Ti è presente le telefoniste anni 50 quando cambiavano i jack uguali?
Sì, comunque dicevate che puntata del cazzo. Sicuramente non sarà una puntata del cazzo perché avremo i nostri amici della pagina di ufficiale di Evangelion Italia. Parleremo di tante altre robe, tra cui un'ultima avventura che come al solito proprio ultima non è, ma ce la facciamo andare bene. Che puntata del cazzo. E invece un film nuovo, giusto?
Sì, sì, King Kong.
King Kong, tanto per andare sul classicone. Io mi sono dato 4 schiaffi a Mortal Kombat, difatti vi darò il mio parere. E finalmente ho giochicchiato un po' a Commandos 2, il gioco.
Che cos'è?
È un abusato garantito di cui un giorno forse potremo parlare. Che ho comprato ultimamente su Steam per la esorbitante cifra di 79 centesimi. Che però è sempre di sicuro impatto e di sicuro effetto. Difatti è uno di quei giochi belli da giocare. Mentre quando l'Inter aveva già segnato 5 gol in un tempo, ho detto ma sì, il secondo tempo me lo faccio mentre gioco a Commandos 2. E quindi è così. Io direi che stavolta c'è o non c'è la canzone? Non c'è. Quindi andiamo col jingle e poi subito le news.
Una settimana di news.
Una settimana di news.
Oh, una settimana di news che si apre col botto e direi con un double G imperante perché annunciamo ufficialmente il nostro nuovo torneo di Hearthstone che si terrà il
Non lo sapevo.
Non è il 28
grazie
maggio.
Grazie per avermelo detto.
Sarà il 20 di maggio, allora noi siamo tutti...
28.
No, 20, ti sei sbagliato. Infatti quando ho letto 28 ho detto ma a me sembra sia il 20. E sarà il 20, noi ormai siamo tutti un po' fuori dal giro, per fortuna ci sarà il nostro Andrea che ci aiuta come sempre, che terrà un po' le redini della cosa. Io intanto vedo se riesco a rientrare un po' del giro. E ho una bella notizia per tutti gli amanti del gioco: Blizzard aumenterà leggermente il prezzo delle bustine in Europa. E che dobbiamo tirare fuori? L'Ireni?
Allora, ho visto che tipo la bustina quella da dual pack, credo si chiami, tu sei il massimo esperto mondiale, superà un aumento di 30 centesimi, una roba, da 1,69 a 1,99.
30 centesimi?
Minchia.
Ma tirali fuori, cazzo.
Ho capito, perché sono due bustine, però se ne compri 50 per 25.
Se ne compri 100?
C'è tutta la scala, andatevela a vedere perché a mai
adesso ci fai.
Ma parliamo di cose serie. Il nuovo trailer di Mass Effect Andromeda. Sì, cazzo!
I'm only human after all. E voi dovete parlare mentre io canto Human After All. E dovete, anzi, no, dovete imitare quello che succede.
Troppo
allora,
difficile.
C'è un bacio appassionato. E già questo ci è piaciuto.
È sicuramente un trailer che per gli appassionati ha fatto gasare a bestia. Nel senso che fa vedere un po' di tutto e niente, è un po' cinematografico,
sì, certo.
Musica fighissima, presi benissimo.
Fa vedere un robottone clamoroso, sì, che però potrebbe essere uno
alieni,
un razziatore.
Esatto, robottoni incazzosi, alieni con esoscheletro incazzoso.
Almeno dei cugini dei razziatori, almeno quella roba lì.
Sì, il cugino.
Sì, comunque, dato che siamo in imminente uscita ormai, ricordiamo che esce il 23 di questo mese.
E speriamo che il day one venga rotto. È già stato rotto in Sud America, tu che sei.
Non ho visto news a riguardo.
Boliviani razzisti bastardi.
Quelli di Wildlands.
Esatto.
No, giusto per dare due caratteristiche emerse in quest'ultima settimana. Allora, pare che gli NPC presenti all'interno di questa nuova incarnazione del brand saranno circa 1200, quindi più di quelli del 2 e del 3 sommati, quindi insomma c'è un bel po' di carne al fuoco
che già erano enormi, anzi.
Che già, esatto, mi pare di ricordare fossero molto molto protagonisti. E l'altra cosa è che i DLC saranno interamente gratuiti, quindi insomma altra bella notizia per chi sa che si farà rapire dal mondo
di
gioco.
Ma tutti? E a parte che Mass Effect, adesso qualcuno mi sommergerà di insulti scrivendo da casa, ma non mi
non
sembra
mi ricordo
avesse
di...
questi DLC clamorosi.
No, esatto, non mi ricordo cosa, esatto, probabilmente ci insulteranno brutalmente.
Era
non mi
talmente bello ed esteso il gioco che non mi ricordo sti DLC clamorosi, perché non c'era così bisogno di espanderlo, in realtà se te lo giocavi tutto
già,
bene, soprattutto
enorme.
Il 2 o il 3. E il fatto che sia gli NPC siano sommati meno che questo Andromeda, sinceramente un po' mi spaventa anche, perché
temi vedere... che sia troppo dispersivo?
Sì, bisogna sempre vedere il rapporto dispersività interessanza in queste cose.
Assolutamente
qui.
Assolutamente
d'accordo. Per non fare le robe grandi per essere grandi. Non ci vuole un grande videogioco, ci vuole un videogioco
il cinghialone. Va bene, il 16 luglio sarà ricordato, oltre per essere una data inutile nel mondo, abbastanza, per l'inizio della settima stagione di Game
ma
of Thrones.
Ma dimmi un po' te, ma è l'ora di far iniziare una stagione di Game of Thrones?
Allora,
aspetta settembre, da già che ci
sei. Sono talmente dei pagliacci nel senso buono, nel senso che non gliene frega talmente un cazzo, tanto saranno seguiti da tutti, che hanno detto quando lo facciamo uscire? Lo facciamo uscire il 16 luglio. Se me lo faccio,
sì, ma poi io
se lo proiettavo
di nozze,
a mezzanotte. Quello è un tuo problema. Però a mezzanotte del capodanno
Giappone,
la gente lo vedeva. Io lo vedevo. Cazzo te ne frega.
No,
comunque è stato fighissimo. Tra l'altro, una live che hanno fatto su Facebook, in cui c'era un blocco di ghiaccio con all'interno la data che non si vedeva. Più gente scriveva Dracarys in live, più si caricava una barra. Quando arrivava a manetta, buttava delle fiammate che scioglieva il ghiaccio.
No,
è stato fighissimo.
Che cazzo
ho partecipato a questa porcata.
Ma è vero che sarà di soli 6 episodi?
Sì,
no, 8. No,
comunque pochi.
8.
No, forse 6.
No, mi sembra
che
8,
quella
l'ultima dicono 6.
Esatto, va sempre a
quindi,
diminuire.
Insomma, siamo agli sgoccioli.
Sì, potevano fare un'unica stagione in realtà finale, però chiaramente per vendere di più fare due stagioni
non mi interessa.
Se no i cofanetti come li vendi?
No, ma poi c'è da ricordare che non sono regolari le puntate. Nel senso che in alcuni casi erano di 45-50 minuti, ma in alcuni casi erano di un'ora e mezza,
Ci sta un mamma mia.
Ah, ok. Interessante questa cosa.
Lo deve cercare, attenzione. Forse per il 16 luglio riusciremo.
Mamma mia!
Bravo.
Molto molto bene.
Mi hai preso un attimo così.
Era il mio obiettivo. Invece
mamma mia!
Cambiamo completamente. Nintendo è in fase di valutazione per i problemi tecnici del lancio di Switch. Quali sono questi problemi?
Che problemi ci stanno?
Diciamo
li ha portata Switch stasera, se.
Ce l'ho. Per chi non lo sapesse, ho fatto l'acquistone. Ne parleremo magari più avanti. Allora, i problemi più grossi sono la sincronizzazione di due Joy-Con, che a volte sembra essere non troppo stabile. Quindi i nostri controller tenderanno a non essere più sincronizzati tra di loro. E il problema che lo schermo, essendo fatto di plastica e non di vetro, la protezione tende a rigarsi se messa paradossalmente all'interno del dock per cui è stato studiato.
Ma porca mia!
Quindi adesso appunto Nintendo sta verificando che effettivamente sia così e ci saranno probabilmente qualche, si spera, qualche manovra correttiva.
Ci saranno sanzioni verso Nintendo, okay, spero. Mentre così in 15 secondi PlayStation VR si apre il mondo del porno, quindi comprate VR e prendetevi, esatto, già il pipino tra le mani e siate pronti. Adesso è veramente l'ora della Song 1 e Fatality, ma si parlerà di Mortal Kombat.
Choose your destiny. Flawless victory. Choose your destiny. Flawless victory.
Ultima avventura, e dato che ci chiedono dal live un'opinione su Horizon, un'opinione velocissima, Seb, perché poi devo parlare di Mortal Kombat.
Merita, merita assolutamente. Quest interessante, combat system bello e grafica da paura.
Bene, bene, quindi compratelo e non fare il tirchio, che poi ce lo presti.
Tiraci fuori i soldi!
E bene, ma parliamo adesso di un altro gioco che sicuramente merita, Mortal Kombat X, qua in versione XL. Cosa significa XL? Lo saprete tutti di sicuro, ci sono dentro inclusi tutti i vari DLC che voi possessori dell'X avete pagato suon suon di miliardi.
Perché se non li avesse avuti inclusi sarebbe stato DL no.
Esatto. E vabbè, tralasciamo. Vabbè.
Vabbè. Ma vaffanculo.
Vabbè, come disse Riccardo il Grande, vabbè. E Mortal Kombat XL,
Goro, Predator, sì, allora, Alien, venerdì 13 Jason.
Sì, il fatto che non ci fosse Goro nel gioco normale,
sì,
mi fa ridere, sinceramente.
Poi abbiamo l'altro di, cos'è, Leatherface, non aprite quella porta. E chi cazzo è questo?
Triborg, Cyborg,
sì, vabbè,
insomma,
il robo negro,
insomma. Ci sono dentro tutti questi personaggi del DLC, ma questo poco conta perché e include tutte le modalità, tutte le robe qui da là. Queste modalità svisceriamole un po', perché sono un po' quelle che fanno la fortuna di questo gioco. Allora, picchiaduro by NetherRealm, che si conferma un'ottima casa di picchiaduri, tra l'altro.
Assolutamente.
Sta per uscire Injustice God of Wonders 2, che
sempre, a maggio, mi sembra,
sempre
se,
fatto
se
da
non sbaglio, e mi ha esaltato questa cosa.
Sempre fatto da NetherRealm, che fa ottimi picchiaduro, e devo dire che il loro, la loro firma si vede anche dopo aver giocato, aver provato Injustice 1. Perché? Perché ci sono delle interazioni di livello abbastanza spettacolari, i livelli sono fatti bene, sono fatti molto bene anche i personaggi, loro, i suoi vari bozzetti e robe del genere, e devo dire che tutto rende molto molto bene. Ci sono tantissimi contenuti da sbloccare, tra appunto storie dei personaggi, i loro vari costumi, le varianti dei livelli, così. E come si sbloccano? Si sbloccano tramite la modalità cripta, con la K chiaramente, perché è tutto con la K, anche il livello campo profughi con la K, vi giuro. Vabbè, vi giuro che è così. Questa cripta, praticamente noi accumuliamo dei gettoni facendo le nostre varie partite, un botto nella prima volta che facciamo la storia, un po' meno negli altri scontri mentre facciamo le torri, quello che l'è. E questi gettoni ci servono perché nella cripta con la K dobbiamo aprire varie tombe, e al costo di altri gettoni, insomma dobbiamo accumulare questi soldi e poi spenderli. E lì cosa sblocchiamo? Sblocchiamo i modelli dei personaggi, le fatality e le brutality. Le fatality sono più spettacolari che mai, dovete imparare un po' a farle, perché chiaramente dovete piazzarvi anche alla giusta distanza, media, vicina, lontana, e servono per finire il match in maniera spettacolare e ottenere certi punti in più che servono per la guerra tra fazioni, ossia voi avete 5 fazioni che si sfidano online, appartenete a una e accumulate punti per questa fazione per far sì che vinca lo scontro. Inutile dire che la mia, Lin Kuei, quella di Sub-Zero, non ha mai vinto niente, cioè tutti gli altri si alternano e la mia mai niente. Vabbè, pazienza. E alla fine di ogni, diciamo, stagione della guerra tra fazioni vengono ripartiti i premi, quindi se vince la vostra sono un botto di gettoni, un botto di robe. Le brutality sono un po' più complicate, perché in realtà non sono proprio come le fatality. Innanzitutto ci sono dei requisiti da soddisfare,
sì, ma poi sono tipo delle somme di combo violentissime che vanno a finire con la morte, una cosa del genere.
Sì, praticamente come ultima mossa dovete, esatto, fare una particolare, esatto, combo, ma dovete pure aver soddisfatto certe condizioni durante la partita. A me ne è venuta una
a caso,
sì, classico, perché ho fatto una combo mentre
e sono le volte tutto, che ti esalti di più, perché papà finisci e questo lo massacri finché muore.
Sì, che in realtà, e non parte un'animazione come la fatality, cioè gli fai una roba super violenta che lo apre in due, però durante, come se fosse gameplay. La storia molto interessante, devo tranquillizzarti e dirti che Johnny Cage è doppiato meglio che in Mortal Kombat 9, anche
grazie,
se non troppo bene, ma decisamente,
beh, però,
meglio.
Prima tipo sì, sono andato là, ho fatto così, cioè era tutto così,
E racconta la storia, praticamente ci sono le nuove leve di Mortal Kombat che vengono fuori, quindi Cassie Cage, che è la figlia di Johnny, che è Sonya Blade, e un altro che è il cugino di Kung Lao.
Che cazzo è?
Il cugino campano.
E detto sono Kung Lao.
E altri, insomma, una è la figlia di Jax. Quindi,
mezza,
le braccia di ferro anche lei.
Una soldatessa, no, è una nera carina. E un altro, un altro coglioncello.
Le poppe
belle grosse. E niente, quindi la storia
la
ruota
fisica
un po'
delle poppe, com'è quando combattono?
Buona.
Ok, grazie. Sono le cose che interessano di più, ovviamente.
No, niente, loro, la storia ruota un po' intorno a loro. Chiaramente userete vari personaggi durante la storia. Io adesso l'ho iniziata difficile, e a difficile, devo dire che sono abbastanza cacchi. Bisogna rifare ogni scontro un po' di volte, perché ci vuole un po' di abilità.
Ma i combattimenti sono un po' giustificati, oppure ciao, come stai? Adesso combattiamo. Cioè, solito,
sì,
insomma, no, un po' veicolati.
Vagamente giustificati, no? Nel senso che c'è una storia di base che ruota, quindi si trovano sempre gente antagonista, ruzzano un po' su,
buono,
e poi si picchiano. Non non è che si picchiano proprio a casissimo. Quindi
sì, no, beh, sono migliorati nel tempo, eh. Cioè, il primo Mortal Kombat erano un po' a casino, insomma. Poi sono migliorati con Injustice. Se sono, cioè, la storia la fanno migliorare in questa maniera, è un buon modo per integrarla all'interno dei.
Certo, chiaramente ottimo multiplayer locale, è fatto soprattutto per quello, e multiplayer online di livello. Io, inutile dire che io ho provato e mi sono preso tanti di quegli schiaffi da piangere, e chiaramente sempre la modalità padrona anche giocatore singolo sono le torri, che bisogna, ce ne sono anche alcune che si aggiornano online, quindi con sfide sempre nuove. Insomma, una cosa di livello che vi terrà impegnati per tanto. Ve lo consiglio, e adesso non torgo più tempo perché dopo la prossima song ci sono i ragazzi di Vagelion Italian Fan. Oh, e tornati alla pubblicità, dovremmo esserci con Sebastian. Pronto Sebastian?
Ciao a tutti.
Tutto bene, guarda, io lascio la parola ai miei colleghi molto più esperti di me di Evangelion, ma ascolto attentamente perché voglio saperne di più, sinceramente.
Allora Sebastian, io direi che ti lasciamo assolutamente carta bianca innanzitutto per introdurre la tua persona, di che cosa ti occupi e di raccontarci un attimo
qual è il tuo colore preferito.
Oltre a questo, perché siamo molto curiosi di raccontarci, insomma, a chi non conosce bene Evangelion, di che cosa tratta questo magnifico manga barra anime. Vai, a te la parola.
Assolutamente. Innanzitutto grazie per l'invito e ciao a tutti.
Grazie a te, ci mancherebbe.
Io appunto sono Sebastian Marcelli, conosciuto come Sele sul web, e sono il cofondatore di Evangelion Italian Fan e mi occupo prevalentemente di quello che è il curare i nostri social, quindi su Facebook, Twitter e sul nostro blog, quindi anche la creazione di articoli e l'aspetto grafico, diciamo.
Okay.
Evangelion cos'è? Fondamentalmente bisogna fare un'importante distinzione, ovvero Evangelion nasce prima come serie animata e non come manga, contrariamente a quanto succede molto spesso. E nasce in un contesto molto particolare, che è appunto quello degli anni 90. Perché dico particolare? Semplicemente perché si esce dagli anni 80, che sono gli anni dei super robot, diciamo un pochino più conosciuti non solo nel mondo ma particolarmente in Italia. E deve farsi spazio in una nicchia particolarmente intrigata, e grazie alle qualità di Hideaki Anno, che appunto è l'ideatore di questo universo, ci riesce. Perché ci è riuscito? Come ci è riuscito? Semplicemente esce dagli schemi che sono stati proposti negli anni 80, in cui appunto protagonista X combatte specie aliena Y, senza creare, come dire, un collegamento diretto con lo spettatore. Come ci riesce? Semplicemente, va bene, si pongono questi due paletti, ovvero i protagonisti a bordo di robottoni combattono contro una specie aliena che minaccia di distruggere il genere umano. Quello che riesce a fare Evangelion è creare una, come dire, un'empatia nei confronti dei personaggi grazie al fatto che questi sono creati in maniera davvero simile rispetto a quella che è la personalità dell'essere umano, ovvero propone un protagonista che è Shinji Ikari con dei particolari complessi dati dall'abbandono di un padre e dalla perdita di una madre, cerca quindi di immedesimarti in questo personaggio e che andrà a crescere come abbiamo fatto tutti noi dall'adolescenza fino a diventare adulti, ecco. Quindi il nemico, l'alieno, il cattivo non è più un obiettivo da abbattere, ma diventa come una sorta di un paletto da superare per crescere. E questo ovviamente non avviene semplicemente abbattendo i nemici, combattendoli, ma anche grazie alle interazioni che questo protagonista avrà con gli altri personaggi, che saranno appunto il padre, Gendo Ikari, gli amici, le presenze femminili in particolar modo, perché come sappiamo,
gli altri due piloti,
quando
immagino.
Siamo ragazzini, ecco, quando siamo ragazzini, insomma, gli ormoni hanno il loro corso, ecco. E quindi il percorso del personaggio viene proposto nell'arco di 26 episodi e successivamente in un lungometraggio che è The End of Evangelion, conosciuto come uno dei lungometraggi più criticati della storia, così come il finale della serie stesso, non solo perché ci fu una discussione riguardo la frettolosità con cui vennero creati gli ultimi due episodi, ma soprattutto per una scena particolarmente grottesca di masturbazione che avviene a inizio film, giustificata, possiamo dire che è giustificata, dai. c'è da dire, no, prego.
No, io avevo più che altro una curiosità, nel senso che allora io ho letto il manga e ho visto la serie TV tanto tempo fa, ma sono passati almeno 12-13 anni, quindi i miei ricordi sono abbastanza vaghi, però so che appunto ci sono non solo tra appunto manga e anime, ma anche all'interno della serie animata diversi finali, in più ci sono altri credo 5 film che sono usciti, insomma non è così semplice seguire la continuità narrativa. Tu puoi aiutarci a fare un pochettino più di luce, se c'è una linea più predominante da seguire?
Assolutamente, allora semplicemente la cosa si pone così, ovvero la serie animata e il primo lungometraggio, quindi Neon Genesis Evangelion e The End of Evangelion, fanno parte di un unico arco narrativo. Cosa significa? Che gli ultimi due episodi della serie coincidono esattamente con i due episodi, perché appunto il primo film viene diviso in due episodi, corrispondono alla perfezione, perché durante la serie animata si parla di un progetto per il perfezionamento dell'uomo, che altro non sarebbe che, non è uno spoiler, tranquilli, anzi forse è meglio perché è una spiegazione, serve per chiarire quello che vediamo e sentiamo durante la serie. Questo progetto per il perfezionamento altro non è che la volontà di unire tutte le anime e tutte le coscienze del genere umano in un'unica coscienza collettiva, in modo da eliminare discriminazioni, odio e così via, creando dunque una realtà fittizia. Negli ultimi due episodi della serie tutto questo viene vissuto dal punto di vista del protagonista, Shinji, mentre nel lungometraggio The End of Evangelion questo viene vissuto dal punto di vista realistico, ovvero fa vedere concretamente cosa succede, anche perché, non voglio far spoiler, però chi ha visto la serie capirà, gli ultimi due episodi sono particolarmente confusi, non si riesce bene a capire cosa stia realmente accadendo e dunque viene spiegato in maniera abbastanza viene spiegato bene o male grazie a questo lungometraggio che è appunto The End of Evangelion. Successivamente vengono realizzati i Rebuild of Evangelion, che sono per adesso 3 lungometraggi realizzati con nuove tecnologie, per fortuna, quindi grafica molto molto migliore rispetto a 20 anni fa, di cui deve uscire ancora un ultimo capitolo, che sarà appunto l'ultimo, di cui il nome provvisorio è Evangelion Final o Evangelion 3.0 più 1.0, perché le cose semplici non riusciamo a farci vedere.
Non è nelle loro corte, diciamo.
Assolutamente. Questi 3 lungometraggi propongono, si potrebbe dire un nuovo punto di vista, un nuovo arco narrativo proposto appunto da Hideaki Anno, o ancora meglio, come mi piace pensare, un nuovo messaggio, ovvero quello della forza di volontà di cercare di compiere azioni non seguendo le volontà altrui ma la propria, consci delle conseguenze che queste possono comportare. Il manga, a sua volta, percorre un percorso narrativo non completamente diverso, ma ci andiamo vicini, perché è realizzato da Sadamoto, che altro non è che colui che disegnò i personaggi e i robottoni anche nella serie animata. Lui semplicemente si prese briga di realizzare questo manga per pubblicizzare la messa in onda dell'anime nel 94, e avendo proprio carta bianca, gli viene data carta bianca sulla realizzazione del manga, e infatti si può vedere, per chi l'ha letto o per chi ancora dovrà deve ancora leggerlo, si potrà constatare effettivamente che alcuni eventi sono completamente differenti e che appunto sono nati, sono stati partoriti dalla mente di Sadamoto e non da quella di Hideaki Anno. Per cui, come disse anche Sadamoto in un'intervista, il manga non è da considerare canonico nei confronti della serie animata. Quindi sono da prendere come due universi distinti, bene o male.
Perfetto, direi che hai fatto una panoramica più che soddisfacente. Allora, adesso ci andremo ad ascoltare un pezzettino, un bel brano che si sente durante alcune battaglie nell'anime, poi torniamo con la seconda parte dell'intervista. Quindi Sebastian, non ti muovere, stai lì.
Assolutamente.
A tra poco, ciao.
A tra poco.
Ok, ok, ed eccoci ritornati in diretta con Sebastian. Allora Sebastian, dopo questa prima parte, diciamo, introduttiva su che cosa è Evangelion, direi di parlare un pochettino più in profondità, più in dettaglio del vostro progetto EIF o Evangelion Italian Fan. Allora, innanzitutto la prima domanda che vorrei farti è: come è nato questo progetto?
Come è nato? È nato, diciamo, un pochino per scherzo, perché il caro Luca Fiore, che è un carissimo amico, nonché appunto fondatore ufficiale di Evangelion Italian Fan, creò il gruppo ormai nel 2013 su Facebook, cercando di riunire un pochino quelli che erano gli appassionati in giro per l'Italia di Evangelion. Io entrai praticamente ad apertura, proprio quindi quando aprì il gruppo. E inizialmente ero praticamente attivo soltanto io su quella cinquantina, forse un centinaio di persone, e pian piano, pubblicizzando il gruppo con amici e altri conoscitori dell'universo di anime e manga, siamo riusciti a popolarlo, e pian piano abbiamo sentito la necessità da prima di creare un forum che purtroppo ha avuto vita breve, perché appunto, come saprete anche voi che siete appassionati ai videogiochi e o animazione, purtroppo i forum, se non quelli di vecchia data, ormai hanno vita breve,
stanno scomparendo,
cioè ormai non ha più senso crearne, ecco, con l'avvento di Facebook. Così cosa decidemmo? Di portare l'eredità di questo forum su un blog che poi si è evoluto nel sito più importante a livello europeo di Evangelion, appunto Evangelion Italian Fan. Pian piano, con grande passione, con il contributo di tantissimi collaboratori che tengo a ringraziare, perché veramente hanno fatto un lavoro eccezionale, siamo riusciti a metterci in mostra agli occhi di fiere come appunto Luca Comics, che ci ha invitato nel 2015 per fare una conferenza sul ventennale di Evangelion, in cui appunto fu anche la prima conferenza di Evangelion in Italia, e in cui ci fu appunto una sala gremita di 500 persone che insomma non sapevano più dove stare neanche loro.
È un buon segno questo, è un ottimo segnale.
Assolutamente sì, assolutamente sì. E poi ci sono state tantissime altre fiere, altri eventi che ho creato, anche uno a Bologna dove appunto abito, in collaborazione con Hip Hop, che è un'associazione culturale di Bologna. E poi cosa è successo? Ho sentito la necessità, che è poi una necessità che ho sentito per diverso tempo, di creare qualcosa di più, qualcosa che ci potesse mettere, non dico in luce o in mostra, ma che ci permettesse di lavorare in maniera più ufficiale, quindi di creare un'associazione culturale.
Oh, questa cosa non accade poi spessissimo, infatti mi incuriosiva, sarebbe stata una delle prossime domande. Quindi siete ufficialmente un'associazione culturale?
Esattamente, siamo la prima associazione culturale di Evangelion in Italia. Però tengo a precisare una cosa, perché sì, siamo un'associazione culturale su Evangelion, quindi con focus su Evangelion. Tuttavia, considerando il fatto che io ho una passione enorme per il genere robot, super robot giapponesi, ho deciso che l'associazione culturale non tratterà solo unicamente Evangelion, ma appunto si occuperà anche di divulgare quella che è questa, come dire, questa nicchia che purtroppo sta anche scomparendo, soprattutto in Italia, non interessa particolarmente, ma mi sono dato questo importante traguardo, che è quello di riuscire ad aumentare, diciamo, la popolazione di appassionati a questo genere, quindi non solo di Evangelion, ma anche a tutto quello che può essere il genere robot e super robot. E, come è nata questa associazione? Considerando che bene o male comunque i suoi costi, e inizialmente mi trovo in una situazione un po' così, ho deciso di avviare una campagna su Indiegogo, chiedendo appunto se la gente fosse interessata alla creazione di questa iniziativa. Hanno risposto in 50 persone, sinceramente non me l'aspettavo, raccogliendo qualcosa come quasi 1500 euro, insomma. Per cui appunto creeremo diversi gadget esclusivi per l'apertura dell'associazione, anzi abbiamo già iniziato a creare, stiamo già iniziando a spedire questi gadget, e questo ci permetterà non solo di creare eventi molto più coinvolgenti e molto più ricchi, ma anche di poter, pian piano nel tempo, ci permetterà appunto di invitare delle personalità abbastanza importanti di questo mondo. Non dico magari idea che hanno inizialmente, perché credo che il costo sia un pochino importante, ecco. Però insomma ci sono altri personaggi di questo mondo che sono un pochino più alla mano e più concreti, ecco.
Davvero notevole, non me lo sarei mai aspettato, non perché non nutrissi particolare fiducia nel vostro progetto, ma perché è veramente qualcosa che credo non accada tutti i giorni, quindi complimenti davvero. Grazie. Sebastian, per il tuo in primis e per il vostro lavoro in totale. Niente, prima di andarci ad ascoltare la bellissima Fly Me to the Moon, che fa da chiusura a tutti gli episodi dell'anime, volevo ringraziarti personalmente, insomma a nome di tutti i ragazzi di Una Settimana da Nerd. Invitiamo i nostri ascoltatori a visitare la vostra pagina, che ricordiamo è EIF, Evangelion Italian Fan, giusto?
Sì, esatto.
Perfetto, e niente, non ci resta che magari ci ribeccheremo a qualche fiera, perché so che bazzicate abbastanza. Niente, Sebastian, il tempo purtroppo è tiranno, dobbiamo salutarti, è stato un grandissimo onore, ed alla prossima.
Anche per me, grazie mille ragazzi, grazie a tutti gli ascoltatori, ciao, alla prossima.
Ciao, ciao a te.
Bella, ciao. Sì, l'universo nerd, direi che dopo la bella parte con il dottor Eggman o di Alessandro, che ci parla di King Kong.
E di King Kong, no, sono andato a vedere questo ennesimo film
della serie dei Monster Movie, iniziata con il buon Godzilla, reboot di Godzilla dell'anno scorso, di 2 anni fa, adesso non mi ricordo, forse di 1 anno e mezzo fa più o meno.
Pacific Rim.
No, Pacific Rim un sto cazzo, cioè, no, però nel senso che fanno proprio parte di una branca come la Marvel, mm-hmm. no? Adesso non so se è l'Universal, che sta facendo proprio questi reboot dei vari film per poi farli scannare tra di loro nel 2200, penso che ci arriveremo. No, comunque Godzilla mi era piaciuto particolarmente, voi non l'avete sicuramente visto, no. Te l'hai visto?
Ho visto quello del 98, io, di Godzilla.
E beh, era una maialata a confronto di quello, l'ha fatto bene. Veramente bene. Quindi mi pongo a questo Kong sapendo anche che c'è Samuel L. Jackson e altri 2 o 3 attoruccoli non male, abbastanza ispirato, devo dire la verità. E da un lato,
che aspettative avevi?
Abbastanza alte, okay. Devo dire la verità. E mi ha colpito al cuore nel punto più debole, ovvero la storia. La storia è troppo lineare, veramente lineare. Cioè, l'idea è strafiga, la realizzazione è strafiga, la storia è veramente piatta e priva di colpi di scena, di spunti, nel senso che come inizia va e finisce, uno non si sente mai completamente rapito dalla vicenda, e questo è sicuramente il punto debole, ed è un grosso punto debole, è una cosa che non fa arrivare di certo il film ai
celle, fa decollare il film,
no. Allo stesso tempo tutto il resto, quindi dall'idea alla realizzazione, è fatto veramente in maniera egregia, quindi è un film che merita un 7 su 10 sicuramente, non mezzo punto in più. Però la cosa, vabbè, ovvio, questa è una cosa molto soggettiva, ma mi è piaciuto parecchio il fatto che sia ambientata l'isola e quasi tutta la baia di Halong in Vietnam.
Che ormai tu conosci come,
quindi,
le tue tasche.
Sì, sono stato su 2 notti, quindi è esattamente così, ho rivissuto proprio la stessa atmosfera quando passano in queste isole calcaree, migliaia di isole calcaree. È veramente particolare, anche altre scene un po' fini a se stessi in alcuni casi, ma fighissime, di King Kong che combatte contro questi vari mostri su quest'isola, perché vabbè, la storia è banale, però è ambientata negli anni 70, ci sono i primi satelliti che funzionano per la guerra fredda, scoprono che c'è quest'isola che non è mai stata raggiunta dagli uomini perché intorno c'è sempre un del maltempo e non riescono ad arrivarci, loro decidono di andare,
triangolo delle Bermuda,
esatto, decidono di andare e trovano diciamo gli scienziati che fanno parte del gruppo Monarch, che sono gli stessi che poi in Godzilla trovano Godzilla, decidono di prendere dei soldati e andare lì, poi ovviamente ci sarà questo gruppo di umani che arriva sull'isola e scatenano l'ira di King Kong per dei determinati motivi. E ovviamente i soldati vorranno uccidere King Kong, mentre gli scienziati / persone più normali decidono ovviamente di volerlo salvare, aiutare. Finito.
Ah,
io
questa.
Ho spoilerato tutta la storia. Ok? Cioè, quello che c'è nel trailer, quello che è finito, non aspettatevi nulla di più. Ok, c'è un soldato che è lì abbandonato dalla seconda guerra mondiale ed è vecchio e fa ridere, scene belle, e finisce qua il film però. Questo è un grande porca troia, perché comunque intrattiene perché ci sono delle immagini, delle scene bellissime, c'è King Kong che combatte contro una piovra gigante, King Kong che combatte contro dei lucciortoloni giganti, King Kong che prende, cioè, quello che si vede nel trailer è quello che è esplosioni con King Kong davanti, tramonto con King Kong che esce dalla montagna.
I titoli di coda come sono? Ti ricordi chi c'era dietro i titoli di coda?
No, finisce.
No, perché mi credo che più o meno il film l'abbiamo visto.
Sì, cioè tu ti guardi un minuto e mezzo di trailer di Kong Skull Island e ti sei visto il film, cioè lo vai a vedere se sei veramente un appassionato. Io sono contento di averlo visto perché vedi tutto la minestra allungata, ma non ci sono spoiler.
Ok, non okay. C'è molto linearissimo.
Lineare, però
ma toglimi la curiosità, sì. Scusami, magari è una domanda sì, stronzissima, sì. No, no. Ma come c'è finito da New York a da noi in Vietnam.
No, beh, questo è tutto ambientato, è tipo un prequel di quello che okay. Le storie di Kong che conosci okay, te. Okay. È un po' dove è sull'isola dove l'hanno trovato, quest'isola okay. primordiale nascosta dal mondo da sempre, in cui le bestie si sono evolute in maniera particolare.
Anomala, ok.
Ci sono quasi tutte più grandi, quindi ci sono un po' di vari animali enormi, però cioè, fine.
Ok, ok, senso, no, mi mancava questo tassello.
No, ma è legata proprio a tutto questo mondo, quindi il mondo dei Kaiju, no? Dove c'è Godzilla, ci sono altri mega mostri. Questa è un'isola reale, già non è che l'hanno inventata, cioè l'isola in cui trovano King Kong è proprio Skull Island, quest'isola che ha forma di teschio dall'alto, no? Tra l'altro il King Kong fatto da Peter Jackson era ambientato sulla medesima isola.
Ok.
In cui volevano fare un film, mentre in questo caso è proprio la classica spedizione, andiamo a scoprire cosa c'è perché non si sa.
Tra l'altro, piccolo aneddoto, non so se lo sai, ma il regista, che è Jordan Vogt Roberts, curerà anche il film su Metal Gear Solid.
Ah.
Che uscirà prossimamente. Chiusa parentesi.
A livello registico e a livello proprio di inquadrature, di fotografia, eccetera, è un film assolutamente da vedere. È bello, è veramente bello da vedere. È anche avventuroso. Manca veramente un paio di colpi di scena e un po' di cose che uno non si aspetta. Invece non arrivano mai. Questo è veramente un grosso problema del film, che invece era molto più profondo in Godzilla, veramente una profondità che invece non ti aspettavi. Cioè, sì, Godzilla arriva, spacca la città, bravo.
Esatto. No, invece, stavo per dire.
Invece era profondo. Qua è mancato quello e c'erano le basi, perché comunque è particolare. Mette il fondello per la creazione di tutto questo mondo. Quindi, se siete appassionati, andatelo a vedere. Se no, non spendete 5-10 euro. Per
che costa, va bene, grazie del consiglio. Bene.
L'ultima song e poi l'intervento finale.
I had a dream, we were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough. Somewhere along the lines, we stopped seeing eye to eye. You were staying out all night, and I had enough. No, I don't wanna know where you've been or where you're going, but I know I won't be home, and you'll be on your own.
Bene, 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 siamo tornati e come al solito solo Seb sa quali sono
di cosa
questi
parlando.
Giochi de merda, no? Tu sai bene che cos'è The Binding of Isaac Afterbirth per Nintendo Switch il 17 marzo, venerdì.
Afterbirth Plus per Nintendo Switch. Ma sei un pezzo di merda, non c'è neanche per PlayStation 4.
Che vi devo dire, compratevi la Nintendo Switch.
E te lo puoi portare pure in giro, pensa un po' te.
Porca miseria, questa è una bomba, cioè scaricatelo.
Ma non ci penso nemmeno lontanamente.
Cioè, tu hai comprato la console adesso per non prendere i giochi?
No, ho preso Metal Slug e prenderò Zelda fra un mesetto quando avrò tempo di giocarci. Ma prendo Zelda. Hype a manetta. Allora, ripercorriamo brevemente che cosa sta per uscire, o meglio in questa imminente settimana. Allora, il primo gioco uscirà domani, credo, il 14 marzo, per PS4, Xbox One e PC. Stiamo parlando di Styx Shards of Darkness, che è uno stealth game, seguito di un altro Styx uscito 3-4 anni fa, ed è un punto uno stealth game ambientato con un'ambientazione medievale.
Immagine
un particolare.
No,
a me lo stile non mi ha fatto impazzire, però magari per gli amanti di giochi stealth, appunto, potrebbe essere un titolo interessante. Il 17 marzo invece uscirà innanzitutto Flight Out 4, che è un gioco che io ho curiosità di provare. Total Insanity, l'avete mai giocato alla saga di...
No.
Flat Out è un
so
gioco.
È quello delle macchine volanti, no?
No, quello è Wipeout. Tipo.
Quello no. È Flat Out.
Flat Out è un gioco di gare con veicoli inventati, non arcade, puramente arcade.
Per,
passata la storia perché la fisica, il modello fisico che sta dietro i danni delle vetture è molto reale.
Allora
ed è un
sì.
Gioco cacciarone.
Allora sì,
le
giocato.
Vetture si spaccano quando fai grossi. Ti fanno vedere questi mega replay.
Il primo Flat Out di quando è? Di un secolo fa?
E, metà anni 2000, credo, una roba del genere. Eh. Una castronata, ma dovrebbe essere di quell'epoca lì.
Forse l'ho giocato su PC, non lo vedo, può essere.
E beh, uscirà per PS4, Xbox One e PC anche lui. Poi abbiamo altri tre giochi minori, diciamo dimenticabili. Kona, che è un gioco investigativo, quindi in prima persona. Caramino. Molto, non so come può essere, no, un gioco investigativo in prima persona. Siamo in questa cittadina, uscirà anche lui il 17 marzo per PS4, Xbox One e PC. Neurovoider, che è un gioco
che nome fighissimo.
Sono
lo sviluppatore di Neurovoider. non puoi essere stronzo.
Esce due giorni prima per PlayStation 4 che per Xbox One. Wow.
Esatto, un'esclusiva temporale di due giorni.
Boom, quando... bitches.
Quando si dice che PS4 c'ha le esclusive di peso. E niente, è uno sparatutto con comandi simili alla Binding of Isaac, nel senso a 360 gradi. Ci muoviamo con la levetta analogica a sinistra e con quella a destra invece
sì,
spariamo.
Classico isometrico, insomma.
Sì, isometrico.
Alla Black Ops...
sì,
l'ho visto dall'alto, insomma.
La Binding of Isaac come...
Sì, isometrico.
E niente, grafica molto minimal, molto, non dico 16 bit, ma quasi. Poi uscirà sempre il 17 di marzo l'ultimo dei giochi in uscita di questi giorni, che è Too Dark, che è un gioco che a me non dice niente. Ho visto qualche cosa, sembra un gioco horror, non so se un survival o altro, però anche lì con la vista pseudo-isometrica, molti dialoghi, cioè non capisco come faccia a metterti la sensazione di angoscia un gioco con quel tipo di visuale. Però insomma, sappiate che esce sempre per PS4, Xbox One e PC ancora. Niente,
molto molto bene, e la settimana prossima sarà finalmente l'ora di Mass Effect Andromeda.
Esatto,
in questo day one. Quindi molto 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 bene, lo aspettiamo con ansia. Intanto vi ricordo i nostri contatti, che sono unasettimananerd@gmail.com, la mail, naturalmente Facebook, Twitch, ogni tanto qualcosa succede, ma insomma,
ma
mica
troppo. Ma tanto,
più tanto
giusto
che
per
ogni...
pompare il canale, ma non succede mai un cazzo.
Più tanto che ogni...
Però voi ci basta che ci seguiate su Facebook, ci mandate le vostre domande, le vostre opinioni, quelle robe lì. Io venerdì vado a Madrid e ci vediamo lunedì se non sono morto o distrutto. Tutte le volte, ma no, ci vediamo.
C'è
quindi, a settimana prossima e...
Stay there!